telefono perché ormai è abbastanza tardi. C'è, faccia. C'è Francesco qui, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Scusate per non aver messo, la sigla, ma il tempo ormai c'era andato oltre, troppo oltre. E probabilmente dovremmo tagliare anche un po' di pubblicità finale. Comunque vabbè, insomma, ci penseremo. Francesco, intanto com'è andato il dibattito? Anche stavolta è andato piuttosto bene.
È andato bene il dibattito, sì, ben riuscito. Solita buona ottima partecipazione, è veramente interessante. Tenendo conto che abbiamo realizzato quest'anno ben 13 dibattiti, e non è poco, tenendo conto appunto che la mole di attività che abbiamo fatto, a parte le trasmissioni che hanno avuto una continuità incredibile, perché visto che siamo in fase di chiusura d'anno, si può anche parlare di fare dei bilanci. Perciò le trasmissioni sono state continuate continuamente in maniera regolare ogni settimana. Io sono mancato le ultime due per problemi vari. Abbiamo appunto realizzato 13 dibattiti, che non è poco. Abbiamo realizzato, bisogna anche ricordare appunto, la marcia pagana d'agosto, abbiamo organizzato il solstizio d'estate appunto a giugno, e anche quello non è poco. Ci è saltato l'equinizio d'autunno, ma c'erano troppi impegni, e più dopo il discorso di internet, in cui bisogna dire che internet è veramente
è un'esplosione,
una
esplosione, è una vera e propria, diciamo così, esplosione, perché al di là di ciò che appare all'esterno, in realtà sta facendo un lavoro veramente eccezionale. Non è soltanto la main list e la quantità di main list che abbiamo articolato per portare avanti il discorso che ci interessa, perché non è che noi abbiamo una sola main list, noi abbiamo articolato un discorso strategico su una dozzina di main list.
Beh, nell'ultima settimana se ne sono aggiunte altre due completamente nuove, perciò pensate,
per cui voi fate conto che tutto il nostro discorso sulla costruzione del paganesimo, sulla costruzione della stregoneria, sta girando su ben 12 main list, e non soltanto di Yahoo, ma di altri servizi. E questo qua ci permette di far scorrere il pensiero, si fa scorrere il discorso, con tutto quello che succede, oltretutto. Anche effettivamente è un discorso eroico.
Anche perché appunto sul discorso della main list paganesimo, anche perché compie il primo anno, cioè la prima mailing list risale al maggio del 99.
Esatto.
Il primo gennaio del 2001 è stata trasferita per motivi tecnici su Yahoo. E pensate, perciò è il primo anno della mailing list paganesimo su Yahoo, e pensate lo sbalzo, se chi ha seguito, i molti ascoltatori che sono iscritti hanno visto cosa è successo in quest'anno proprio sulla mailing list proprio. Cioè, è stato veramente un anno di battaglie.
C'è la mailing list centrale e poi ci sono tutta una serie di mailing list che servono per articolare il discorso, anche perché il discorso che facciamo ha una tale articolazione e una tale varietà di sfaccettature e di aspetti che riuscire a concentrarlo tutto su uno è una cosa fuori di testa, insomma. Va bene.
Sì, infatti, appunto, allora, con l'occasione, appunto, facciamo gli auguri del primo compleanno su Yahoo. Sì, perché
è vero. Primo compleanno su Yahoo.
Il primo compleanno delle mailing list su Yahoo, e di conseguenza
sono girati 1500, mi sembra, messaggi grosso modo, no? Per cui fate conto che almeno 500 sono testi. E sono per cui una mole di lavoro notevolissimo che abbiamo messo a disposizione di tutti, insomma.
Sì, beh, basta pensare che ad esempio anche il salto qualitativo che ha fatto la mailing list, perché quando la mailing list è partita su Yahoo il 1 gennaio del 2001 aveva poco meno di 40 iscritti, adesso se ne trova ad avere quasi 120, che vuol dire insomma proprio che è triplicata, nonostante gli attacchi che la mailing list e la nostra attività ha subito, perché abbiamo avuto proprio squali di servitori dei cattolici, di integralisti cattolici,
la solita merdaccia, la merdaccia, però, merdaccia è plurale,
tenendo conto che poi tra l'altro nonostante questo si è riuscito anche ad ampliare l'attività in altre mailing list, e a questo momento come minimo sono 200 persone che seguono le nostre iniziative, i nostri dibattiti, le nostre informazioni, le nostre proposte su Yahoo. Di conseguenza 200 persone non è poco.
Dopo vanno moltiplicate, ma questo è un altro discorso.
Sì, no, ma comunque già 200 persone, capito, quando sono partiti all'inizio dell'anno che erano 40 persone, significa un buon salto, soprattutto anche perché tutto quello che è successo ha dimostrato la fondatezza delle nostre affermazioni sul fatto che ai cattolici non interessa nulla delle idee delle persone, interessa soltanto mantenere anche un gregge e soprattutto impedire agli altri di manifestare il loro pensiero.
E purtroppo anche qualche amico ci ha piuttosto deluso, comunque sono prezzi che paghiamo, perché giustamente, non chiedendo la carta d'identità a nessuno, non chiedendo le intenzioni per cui le persone arrivano, chiaramente le persone hanno anche intenzioni diverse da quelle che manifestano col loro pensiero. Però il tempo, Crono, è sempre un signore, cioè un grand'uomo, e seleziona. Dopo viene fuori quello che c'è nell'animo e quello che c'è nell'atteggiamento delle persone. Certo, è un prezzo che si paga, però fa parte del gioco. Insomma,
beh, anche io vorrei anche ricordare una cosa, che quando appunto noi cominciamo l'attività sugli Yahoo Groups, praticamente con la mailing list in paganesimo, esistevano in tutta Italia 4 mailing list. A questo momento, ho dato di ieri sera, esistono benissimo più di 32 mailing list, cioè, esatto. E questo non è poco, e che soprattutto molte sono sorte negli ultimi mesi, molte addirittura sono legate in qualche maniera a noi, pur avendo la loro indipendenza, la loro autonomia, i loro riferimenti. Ma io ho visto addirittura mailing list proprio che sono sorte rapidamente, moltissime hanno creato un qualche legame con noi, e soprattutto questo ci fa piacere, che certo. Significa che proprio si comincia anche a sviluppare una certa sensibilità che fino adesso è stata abbastanza leggera, soprattutto in ambito Vicca.
Certo, sì, l'ambito Vicca in realtà è un ambito un po' particolare, cioè ha le sue caratteristiche, le sue debolezze e i suoi punti. Io ultimamente ho visto il libro da Cunningham, no? Il sentiero della Dea, che è un libro che vale la pena in realtà di leggerlo, perché è abbastanza interessante, specialmente quando la persona si relaziona col mondo, cioè quando deve vivere il mondo, la violenza del mondo eccetera, allora deve per forza scoprire il divino che ha dentro e deve trovare il divino che ha fuori. Ciò che lascia invece molto perplessi, ne parleremo anche dopo, è invece la tradizione da cui prende la Vicca, cioè da fuggono anche i nomi, Alexander e quest'altro, no?
Gardner, sì.
E Gardner, che vanno a ripetere tutta una serie di ritualità che lasciano il tempo che trovano, cioè in realtà sono delle pure e semplici scenografie che hanno poco peso. Però nel sentiero della Dea, della Curinga, a un certo punto si vede a dover applicare il divino nella vita in maniera anche abbastanza pesante, e là sì c'è il cammino della stregoneria, cioè là cogli tutta una serie di aspetti che invece non cogli dove c'è la ritualità. Praticamente secondo me c'è la Vicca americana che sta abbandonando il garderismo, l'alexandrismo, cioè probabilmente è venuto fuori con queste scenografie, però lo sta un po' alla volta abbandonando, cercando invece la strada della stregoneria, e si sente questo all'interno del libro, c'è questo. Per cui se volete leggerlo e sentire della Dea da Cunningham, comunque ne parleremo ancora.
Sì, è un libro appunto che è stato uno dei primi libri tradotti in italiano sul corso Vicca, ha avuto anche un notevole successo. E...
Francesco, hai notato che è arrivato un'email che ci parlava dei Veda?
Sì.
Perché me li hanno regalati. Mi hanno regalato i Veda, mi hanno regalato la religione romana arcaica di Dumezil, che è un testo fondamentale, e mi hanno regalato Apollo d'oro. Per cui, signori, preparatevi a chi è iscritto alla mailing list a trovarvi questo po' di materiale che manda fuori di testa chiunque. Sapete che non rispondiamo ai telefoni finché non abbiamo finito la nostra esposizione. Andiamo avanti. Francesco!
Sì.
Se hai qualcosa da dire, dillo, se no parto con...
No, parti pure tranquillamente. Sì.
No, il discorso di oggi, lascio perdere un po' il giorno di nata dell'infamia umana. Porto avanti invece un discorso che abbiamo messo anche in lista, quelli che seguono la lista appunto lo hanno già visto, e serve un po' per tutti, ma anche per i nostri discorsi che sono abbastanza importanti. Ed è la prima parte del testo, il testo è fatto in due parti, in realtà ci sarebbe altre cose da dire, comunque lo abbiamo fermato là in due parti perché tanto quello che noi ci interessava era questo in realtà, e parla del simbolo della stella a cinque punte dentro il cerchio. Il pensiero della Wicca, significati e origine dei significati attribuiti. Cioè, voi sapete che noi abbiamo un simbolo che usiamo ed è la stella a cinque punte dentro il cerchio. Lo usiamo dritto, diciamo così, diciamo che i satanisti lo usano storto, mentre noi lo usiamo dritto, ecco. E viene fuori da un'antica tradizione che risale ai pitagorici praticamente. Bene, parleremo di questo adesso. E dopo prenderemo i nostri discorsi normali. Vado, Francesco?
Sì, parti pure.
La wiki inglese e quella degli Stati Uniti hanno come simbolo la stella a 5 punte inserita in un cerchio. Il significato della stella viene attribuito agli elementi quali il fuoco, il significato delle punte, il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria e un altro elemento che viene definito divino o come infinito, quinto elemento o essenza vitale. La simbologia degli elementi quali rappresentazione dell'essenza religiosa di un pensiero è una delle forme più elementari di rappresentazione religiosa, dove il simbolismo degli elementi va a coprire ed offuscare l'arte magica della trasformazione dell'individuo. Attribuisce la sacralità all'elemento acqua, fuoco, eccetera, e non alla volontà di esistenza di cui quell'elemento nel momento in cui esercito la mia attenzione è portatore. In pratica, l'evocazione degli elementi all'interno di un rito evoca ciò che è esterno all'individuo e non quanto dall'individuo esce per costruire delle relazioni col mondo esterno, la fusione delle volontà e degli intenti. Anche noi, come apprendisti stregoni e come pagani politeisti, abbiamo assunto la stella a 5 punte dentro un cerchio quale simbolo per indicare noi stessi. A quel simbolo attribuiamo un significato relativo all'essere umano che si costruisce nell'universo, dove l'essere umano è rappresentato dalla stella, mentre l'universo è il cerchio che la contiene. Ogni punta della stella, per gli apprendisti stregoni e pagani politeisti, rappresenta uno strumento con cui l'essere umano si forgia, la sua ragione, il suo vedere, il suo sentire, i mondi in cui avviene la sua costruzione, il mondo del quotidiano o superio e gli infiniti mondi della percezione o dell'io psichistico. Attraverso i significati che le persone attribuiscono alla stella a 5 punte, dentro ad un cerchio, manifestano il loro pensiero religioso, la qualità del proprio essere persone religiose e il loro modo di porsi davanti al mondo. Noi, come apprendisti stregoni e pagani politeisti, sappiamo che chiunque può usare qualunque simbolo e attribuirgli il significato che più ritiene opportuno, ma sappiamo anche che la mancanza di chiarezza e una tacita accettazione sul fatto che chiunque usa il simbolo che noi abbiamo assunto porta non solo confusione, ma favorisce le azioni distruttive che nei confronti della costruzione del paganesimo politeista il cristianesimo attraverso i suoi servi sta organizzando. Abbiamo potuto constatare come molte di queste azioni distruttive siano organizzate da persone che si dichiarano wicca, da persone che definiscono se stesse esoteristi o ricercatori di magia. La wicca e la magia sessuale sono due forme di rappresentazione usate dai cristiani per mascherarsi, agire negli ambienti e nei circuiti del paganesimo politeista per impedire la costruzione della religione pagana politeista, spingendo in due direzioni. Da un lato, svilendo qualsiasi tentativo di strutturare un pensiero complessivo della ragione della religione pagana politeista, e dall'altro lato, spingendo su caratteri sessuali in modo da presentare il paganesimo politeista circoscritto in quell'ambito. Queste persone o manifestano il pensiero povero, oppure fanno largo sfoggio di simbolismi sessuali, come se nel 2001, quando tutti gli organi di informazione sono costretti a caricarsi di sesso per essere accettati, potesse avere un qualche significato magico esoterico. Spesso abbiamo potuto constatare sono persone che praticano il cattolicesimo, quando non si tratta di vera e propria truffa cattolica, come alcuni siti e alcune riviste ci fanno pensare, ma si vergognano di essere sottomesse al patto di Nazareth e allora preferiscono incontrare il macellaio di Sodoma e Gomorra sotto forma della dea e il Dio. Noi, come pagani politeisti e apprendisti stregoni, sappiamo che cambiando i nomi la questione non cambia, come non cambia il feroce attacco alla libertà religiosa in questo paese portato da cattolici, spesso nascosti sotto le spoglie e i significati dei simboli viccani, esoterici, massoni o cabalisti. Per i pagani politeisti e gli apprendisti stregoni, un simbolo è manifestazione di un significato. Senza il significato, il simbolo non ha ragione di essere. Facciamo seguito alla spiegazione della stella a 5 punte tratto dal libro Giovane Streghe, un libro che va per la maggiore, considerato una sciocchezza, ma sta andando un po' per la maggiore, della Silvia Ravenwolf. Il simbolo più incompreso è ovviamente la stella a 5 punte, dice, chiamata pentagramma o pentacolo. Un pentacolo è una stella a 5 punte con il vertice in alto, iscritta in un cerchio. Il pentacolo rappresenta la terra, l'aria, il fuoco, l'acqua e lo spirito dell'umanità circondati dall'amore infinito. Il cerchio dello spirito. Per comprendere da dove deriva la scoperta viccana, cioè da dove i viccani traggono gli elementi, e della loro evocazione, mi serverò di un filosofo del secondo secolo, uno scettico, Sesto Empirico, che nel suo trattato contro i fisici e contro i moralisti, già allora doveva vedersela con le aberrazioni cattoliche, dice esattamente come queste idee sugli elementi sono state elaborate e sono venute in essere. Scrive infatti Sesto Empirico: l'indagine sulla generazione e sulla corruzione intrapresa dagli scettici contro i fisici ha a che fare in un certo qual modo con l'intero universo, dal momento che fra quanti hanno ricercato la struttura del mondo alcuni hanno fatto nascere tutte le cose da una cosa sola, altri da più, e fra quelli che le hanno fatte nascere da una sola cosa, alcuni da una cosa inqualificata, e tra quelli che hanno fatto nascere da una cosa qualificata, alcuni dal fuoco, altri dall'aria, altri dall'acqua, altri dalla terra, e fra quelli che hanno fatto nascere da più cose, alcune da cose innumerabili, alcuni da due, altri da quattro, altri da cinque e altri da sei. Vi salto tutta quanta l'elencazione che fa Sesto Empirico e arrivo soltanto da cinque cose, Ocello, Lucano e Aristotele. Infatti, ai quattro elementi essi aggiunsero il quinto corpo, che effettua la conversione circolare e da cui asseriscono essere composte le cose celesti, l'energia vitale. Da sei hanno supposto che scaturisce la generazione di tutte le cose, i seguaci di Empedocle. Allora, praticamente, gli elementi, la stella a cinque punte che usano i vicani, li hanno presi pari pari da quello che è la tradizione aristotelica. Questo è quanto ci racconta Sesto Empirico sulle concezioni filosofiche e sulle credenze del generale, come venne a costruirsi nell'antica filosofia greca. Il dibattito della filosofia greca antica verteva sull'individuazione degli elementi che hanno portato a nascere il presente. Dal presente gli esseri umani risalivano le trasformazioni e si sforzavano di comprendere ciò che il presente aveva generato a seconda delle predilezioni che ognuno di loro aveva. Come poteva essersi generato il presente? Così la filosofia greca tentava di dare spiegazioni al riguardo. La stella a cinque punte, per gli Wicca, altro non esprime che le posizioni di Aristotele. Le cinque punte sono i quattro elementi, fuoco, aria, acqua e terra, più l'elemento del divino, il quinto elemento. Siamo all'assoluta manifestazione del nozionismo cristiano, della centralità dell'uomo rispetto alla creazione divina. In Silver Ravenwolf, che parla della quinta punta quale spirito dell'umanità, nulla di più orribile se teniamo presente che il tutto è circondato dall'amore infinito, non dice di chi, quale manifestazione del cerchio che racchiude gli elementi. L'essere umano, comunque, manifestazione del Dio padrone, quale aggiunta agli elementi e non come parte ed espressione degli elementi. In realtà, l'obbrobrio dell'amore infinito è una degenerazione cattolica del concetto di amicizia di Empedocle, dove, anziché essere gli oggetti che si fondono insieme per costruirsi, c'è un oggetto esterno che stupra gli oggetti manifestando amore infinito. In un soggetto gli elementi si esprimono sempre. Se andiamo a visualizzare la rappresentazione magica dei quattro elementi, possiamo dire che la terra è la materialità che siamo in questo momento, il fuoco è la conoscenza e la consapevolezza che dobbiamo nutrire, l'acqua è l'infinito mare dell'energia vitale, inconsapevole che ci circonda, e l'aria è ciò che alimenta il nostro fuoco. In stregoneria è corretta la visione di Empedocle che manifesta i quattro elementi, ma li proietta nel tempo, in crono, nelle trasformazioni, dove quattro elementi costruiscono l'esistente attraverso la soluzione delle contraddizioni che incontrano. Infatti, Empedocle non usa l'elemento nella sua dimensione statica e materiale, ma lo rappresenta attraverso la volontà di esistenza e di espansione. Per parlare degli elementi usa il nome degli dei. Dal momento che l'essere umano, come ogni altro essere della natura, è in sé tutti e quattro gli elementi, la sua costruzione avviene mediante la soluzione delle contraddizioni della propria vita, appunto con contesa funesta e amicizia, dove la contesa funesta è la relazione che un soggetto costruisce col mondo, al di là di come risolve la contraddizione, e l'amicizia sono le alleanze, il camminare assieme che l'individuo costruisce con gli oggetti del mondo del quale vive. Dunque manifesta la volontà il suo essere Dio. In Empedocle gli elementi sono Zeus, non mi ricordo se è Efeso, comunque sono gli dèi che rappresentano gli elementi, non l'elemento statico. Proviamo a vedere queste concezioni filosofiche, come queste concezioni filosofiche sono state tradotte dalla Wicca, prendendo spunto da Il sentiero della dea di Philip Scuro, gran sacerdotessa Wicca. Bellona era in piedi di fronte all'altare e si stringeva tra i semi la tame. La tame è il coltello degli Wicca, no, Francesco?
La tame, come lo chiamano?
È il coltello?
Sì, il coltello vero. La virtuale è fatto appunto con l'ossidiana.
Con l'ossidiana. La lama lunga 15 cm era puntata verso il basso e sull'impugnatura nera erano disegnati vari simboli, rune delle streghe come le aveva chiamate nonna. Non sapevo cosa significavano, ma sapevo che la tame rappresentava l'aria e i poteri della mente, sia logici che intuitivi, e veniva usato per puntare e dirigere l'energia. Era inquietante, piuttosto spaventoso, ma nonna ci aveva assicurato che non era mai usato per fare del male. Mentre osservavo Bellone a maneggiarlo con abilità, la tame mi sembrò anche un simbolo di potere, redento attraverso l'uso che ne stava facendo una donna. Rapidamente sollevò la lama, tagliando con decisione il filo di fumo che si alzava dal braciere. Purifico e consacro questa creatura dell'aria che possa entrarvi ogni bene in nome di Nike, dea alata della vittoria. Di nuovo offendete l'aria con un gesto indecifrabile, questa volta sopra attraverso la fiamma, che si allungò e si assottigliò, cercando di lambire la punta del pugnale. Purifico e consacro questa creatura di fuoco che possa entrare in voi ogni bene in nome di Amaterasu, dea della coraggiosa illuminazione. Poi immerse la lama nella coppa piena di acqua scintillante. Purifico e consacro questa creatura d'acqua che possa entrare in voi ogni bene in nome di Gemagnia, dea delle acque della vita. Infine mescolò il sale dentro il calice, purifico e consacro questa creatura di terra che possa entrare in voi ogni bene in nome di Brigantia, dea della terra sacra. Bellona sollevò il braciere tenendolo per la lunga catena di metallo e si dirisse verso la parte est del nostro cerchio, voltandoci le spalle e muovendosi in oscurità che aleggiava nel tempio. Alzò il braciere e cominciò a camminare in senso orario lungo il cerchio. In tutto il racconto assistiamo alla separazione della divinità dagli elementi, ma la divinità viene chiamata attraverso il trattare gli elementi come se gli elementi invocassero la divinità. Gli elementi come portatori di una divinità e non come portatori di tutte le divinità dell'universo. La divinità è oggetto esterno all'ufficiante, non manifesta il suo intento, e l'evocazione dell'ufficiante non è un trattare la divinità attraverso la divinità dentro di lui, ma manifesta un suo diritto d'evocazione in base ad una tecnica e non in base a un proprio potere di manifestare gli dèi. Gli dèi evocati devono giungere, non sono presenti negli esseri che partecipano al rito, e gli dèi evocati sono padroni di cose. Il rito impone al Dio di portare il miracolo, esattamente come nella Chiesa Cattolica la preghiera impone al Dio di portare il miracolo. Gli eventi evocati dai wiccani non sono ciò che essi sono, ma sono ripresi dalla filosofia greca, e a questi elementi vengono attribuiti dei ruoli del Dio all'interno del rito. Nel corso del Medioevo gli arabi riuscirono a recuperare le opere di Aristotele e queste divennero parte dei lavori degli alchimisti e dei lavori filosofici magici che attraversarono il Medioevo, sicché verso il 1500 nessuno più contestava Aristotele. Tommaso d'Aquino usa Aristotele per avvallare la realtà del suo Dio e delle sue farneticanti allucinazioni, con l'eccezione di Pietro Pomponazzi, che costruisce la critica di Aristotele anche sul quinto elemento, il divino. Secondo Pomponazzi, l'anima, intesa come essenza divina degli esseri, degenera con l'essere stesso in quanto parte ed espressione dell'essere. Pomponazzi e per essere, sapete bene che io intendo ogni coscienza di sé, sia io, Francesco, che tutti voi che ascoltate. Pomponazzi con i suoi lavori tenta di staccare l'essere umano dalla dipendenza del Dio padrone, di cui Aristotele, attraverso soprattutto Tommaso d'Aquino, è diventato un testimone e garante. La struttura aristotelica perde il suo valore di rappresentazione della realtà, viene confinata nella storia del pensiero umano, ma gli Wicca la ripescano per una struttura più così semplice, piatta e di ordine spaziale, la ripescano perché una struttura così semplice è funzionale alla riunificazione del loro pensiero povero, che in questo modo cerca l'avallo di Aristotele. Pomponazzi, il più grande dei filosofi italiani del XV-XVI secolo, con le difficoltà del suo tempo e della cultura dal quale sgorga, è il primo apprendista stregone moderno a trasformare le percezioni della stregoneria in concetti propri della filosofia ufficiale, quello che può essere definito un anticipatore della filosofia moderna. Per terminare i quadri che dobbiamo analizzare, cerchiamo il significato del pentagramma sotto la forma di stella, prendendolo dal dizionario dei simboli della Burr. Il pentagramma sotto forma di stella e non di pentagono è stato chiamato nella tradizione massonica la stella fiammeggiante. Boucher cita tuttavia non senza riserve questa interpretazione di Ragon. La stella fiammeggiante presso gli egiziani, l'immagine del figlio di Iside e del sole, autore delle stagioni ed emblema del movimento di Horus, simbolo della materia prima, fonte inesauribile di vita, della scintilla del fuoco sacro, seme universale di tutti gli esseri. La stella è per i massoni l'emblema del genio, che eleva l'anima a grandi cose. Il pentagramma era il simbolo favorito dei pitagorici. Essi tracciavano questo simbolo sulle loro lettere a modo di saluto, con la stessa funzione della parola latina vale, sta bene. Il pentagramma era anche chiamato Igeia, dal nome di Igea, dea della salute, e si ponevano le lettere che compongono questa parola su ciascuna delle sue punte. Il pentagramma esprime una potenza fatta della sintesi di forze complementari. In realtà, nella battaglia contro i Galati, ai Romani o ai Greci, viene consegnato dalla dea Igea proprio il simbolo del pentagramma da portare sul petto. Vi ricorda qualcosa? Non so se vi ricordate le leggende metropolitane di Costantino. In effetti, durante la battaglia con i Galati praticamente conquistarono la Grecia. Chi erano i Galati? I Galati erano dei Celti che provenivano dalla Russia e che entrarono nell'Asia Minore. Fecero una serie di battaglie. Questa battaglia in specifico non ho trovato qual è. Comunque fu la battaglia in cui sconfissero i Galati, i Romani, o i Romani o i Greci. Se non vorrei di una cazzata, comunque passate. Cioè, comunque apparve la dea Igea che consegnò l'effigie della stella a cinque punte con le lettere da porre sul petto in una battaglia che i Romani o i Greci, chi fosse, stavano perdendo. In realtà dopo vinsero la battaglia, per cui pensate un po' ai cristiani da dove si sono trovati fuori la menata del tipo appare la croce eccetera. Pertanto fu una battaglia contro i Celti, oltretutto, per cui è anche un simbolo mediterraneo la stella a cinque punte, tanto per questo, non per svilire i Celti, anzi, abbiamo rispetto per tutte le forme religiose di tutti i sentire pagani del mondo, ma tanto perché i Vicani, siccome fanno molto riferimento a quello che è la religiosità celta, insomma, sappiano che questa stella a cinque punte è di origine mediterranea. La stella a cinque punte inserita in un cerchio non rappresenta dunque gli elementi. Questi elementi rappresentati sono un'invenzione Wicca e hanno un significato esclusivamente per gli Wicca, che possono usarlo, possono farne quello che vogliono. Un significato che serve esclusivamente per privare quel simbolo del suo significato religioso, dove il significato religioso principale è dato dal pentagramma che si forma all'interno della stella, costruito con una linea continua. Quel pentagramma centrale sta a significare la volontà ed è il centro del potere di essere che l'individuo irradia nel mondo per costruire le sue azioni e le sue strategie, e che alimenta proprio costruendo le sue azioni le sue strategie. Quel pentagramma centrale tende a dilatarsi. Se il vedere e il sentire come punta della stella di destra e di sinistra si trasformano, date le trasformazioni dell'individuo nella sua crescita, da essere feto, essere umano adulto, ad essere luminoso, la ragione scompare con la morte del corpo fisico e i mondi del quotidiano fino ai mondi della percezione scompaiono e si modificano, percepiti con tensione e bisogni diversi. Se viene distrutto il significato della stella a cinque punte dentro il cerchio, distruggiamo il significato della nostra azione, l'essere umano che si costruisce nell'universo, dove in questo universo ogni essere e ogni coscienza di sé tende a costruirsi e a dilatarsi meno che l'essere umano costretto in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa non costruzione, questa volontà di distruggere l'essere umano viene confermata dal significato che viene dato alla stella a cinque punte dagli Vicca. Se io detesto il simbolismo numerico, io come Claudio Simeoni detesto il simbolismo numerico in quanto rappresentativo di una ragione misera, nella storia del pensiero dobbiamo ricordare un'altra significazione simbolica del pentagramma. Le sue punte sono la somma del 3 e del 2, dove il 3 sta per simbolismo maschile, mentre il 2 è simbolismo femminile. Rappresenterebbe, secondo alcuni, l'essere androgeno, cioè il corpo luminoso che non ha sesso, partorito la morte del corpo fisico da uomini e donne. Se a qualcuno venisse qualche dubbio, ricordiamo che per la biologia un essere maschile altro non è che un essere di sesso femminile mancato. Ricordatevelo sempre questo, tanto perché alcuni si mette dopo delle menai per la testa. C'è una variabile nell'insieme, anche se come specie, proprio perché usiamo la ragione, abbiamo dimenticato. Dove correttamente due sono i mondi nei quali gli esseri umani agiscono per costruirsi, il mondo del quotidiano della ragione e i mondi della percezione, e tre sono gli elementi d'azione con cui penetrare quei mondi, la ragione, il vedere e il sentire. Pertanto la Wicca, anche se ha il diritto di attribuire ad una figura il significato che meglio crede, ha snaturato il significato del pentagramma per snaturare e distruggere il divenire degli esseri umani, o forse, se vogliamo vederlo da un altro punto di vista, ha costretto l'orrore in cui si sviluppava a prendere atto di significati morbidi per essere accettata. Il problema è che il segreto con cui i wiccani si circondano protegge sì la povertà del loro pensiero, ma la protegge anche nei loro confronti, impedendo loro di vivere quanto potrebbe costruirli: contesa furente e amicizia. Il segreto con cui i Wicca si circondano è il mezzo con cui i cattolici li stanno usando. Nessun cattolico può essere smascherato quando si traveste da Wicca, in quanto la segretezza dietro la quale afferma di nascondersi nasconde la sua attività di devastazione sociale e religiosa. Di questa attività i Wicca sono responsabili per aver fornito loro un alibi. È significativo, o manifestazione di incoscienza, che l'ufficiante descritta dalla Courreau si chiami o si faccia chiamare Bellona. Nella Roma antica Bellona è una furia guerriera, colei che manifesta contesa furente, una furia che affianca Marte nelle guerre. I sacerdoti di Bellona, detti bellonari, avevano il compito di scagliare una lancia di corniolo nel campo nemico quando Roma doveva dichiarare guerra. Dal momento che il nemico era troppo lontano, passati secoli, c'era a Roma un campo che veniva chiamato il campo nemico in cui i bellonari lanciavano la lancia per dichiarare guerra. La stella a cinque punte dentro un cerchio può essere assunta come simbolo soltanto se noi conserviamo il significato per cui usiamo quel simbolo, altrimenti farà la fine di tutti quei simboli che i popoli del passato hanno perduto perché non erano più in grado di evocare il divino che quei simboli volevano rappresentare e ricordare. La seconda parte alla prossima volta. Non è comunque un attacco alla Wicca quello che stiamo facendo, è semplicemente riprendere in mano una significazione, un significato divino e usarlo per il suo significato, perché se tutti quelli che portano una stella a cinque punte sono uguali, noi non ci stiamo, non giochiamo a quel gioco che tutti quelli che la bandiera o quel simbolo sono tutti uguali, no, col cavolo. Noi rivendichiamo il nostro ruolo e la nostra posizione specifica a livello religioso.
Sì, no, ma infatti anche perché se il problema della Wicca, a parte questo testo che l'abbiamo fatto circolare su parecchi mailing list, anche su alcune mailing list, diciamo, di area italiano-inglese, proprio del, e ha creato alcune reazioni che per me sono abbastanza preoccupanti, cioè come indicazione, perché alcuni arrivano ad affermare che ogni religione ha una valenza positiva, e io qui non sono d'accordo, cioè nel senso che è un'affermazione che non ho mai condiviso e non penso, cioè non penso che tutte le religioni portino la verità o tutte le religioni siano uguali. Io non penso, io non condividerò mai l'idea di pensare il cristianesimo, il monoteismo, l'ebraismo, cioè tutti i monoteismi come un qualcosa che possa servire. Possono solo servire come sommatoria, come inganno, come finzione, come veramente falsità. Però non penso che lasciarli vivere si possa trovare un contatto, un'intesa, un'unione. Io farei parecchio fatica a trovare dei contatti o dei punti di affinità tra la mia visione del mondo e la visione del mondo del monoteismo. E questo comportamento della Vicca è anche un attimino proprio la propria debolezza.
Esatto.
Il fatto in quanto non riesce a stabilire un confine, un limes, un valico, un qualcosa che non possa essere tralasciato e percorso, perché non si può dire che tutto quanto è bene, cioè non si può fare la romana volemos bene, cioè il buonismo penso che sia una delle caratteristiche peggiori quando si deve parlare della relazione delle persone, e soprattutto bisogna anche avere l'onestà e il coraggio di scontrarsi e di uscire chiaramente nelle cose, soprattutto avere il coraggio di manifestare la propria opinione in maniera dura e non temendo lo scontro. Anche perché una cosa che io ho notato è proprio quella del discorso della volontà di essere segreti, di non manifestarsi, di pretendere di essere che di persone che ti vengono a dire ma io ho il potere, io sono una strega, io sono uno stregone. Come che questa affermazione di dire io sono una strega, sono uno stregone, ho del potere, deve essere presa in maniera fideistica.
Se l'altro ci deve credere. Sì, buona. Sì, padrone.
Io lo trovo proprio terrificante. Io mi ricordo che mi sono scontrato qualche mese addietro con un elemento della Vicca americana in cui diceva che alcune mie affermazioni erano tipicamente italiane. E io gli ho risposto: se dovessimo cominciare con le etichette, dovrei dire che certe affermazioni di tua sicurezza sono tipicamente americane. Però il problema non è tanto quanto della caratteristica propria, è tanto quello dell'intelligenza delle persone che devono affrontare le cose. Cioè, a me non interessa la provenienza geografica o la provenienza razziale o religione delle persone, mi interessa l'animo con cui vanno a affrontare le realtà, le problematiche. Però di fronte a una realtà in cui bisogna fare delle scelte radicali, in cui siamo di fronte a degli anni proprio della decisione, in cui non si può essere tirarsi fuori, uno può anche fare quella scelta di tirarsi fuori, però nel momento in cui tu scegli di essere pubblico, di proporre qualcosa, di affermare qualcosa, devi fare delle scelte, non puoi pretendere di andare d'accordo con tutti e devi scontrarti. E questo logicamente per me è la debolezza essenziale della Vicca, anche perché la Vicca tende con la mania della gerarchia, dell'iniziazione, dei maestri, dei santoni, chiamateli come vuoi, della gente che ti può trasmettere, questo è bellissimo, perché ti può trasmettere il potere. Sì. Questo lo trovo veramente bellissimo. Cioè, proprio...
Io vado da uno che mi dà delle informazioni, da uno con cui faccio delle cose assieme, da uno con cui metto insieme dei progetti, ma che mi dia il potere o lo tiro fuori io, esatto. Oppure non c'è da nessuna parte.
Penso io quando sento parlare in questi intoni, con questa affermazione, ho sempre dei dubbi, anche perché una cosa che è terrificante è questa volontà del mistero o soprattutto di non dire le cose. Io ultimamente ho avuto alcuni scontri in cui io non ho problemi, uso il mio nome e cognome tranquillamente, firmo le mie email con il mio nome e cognome, non mi nascondo. Certe persone mi rispondono addirittura non mettendo Francesco Scanegata, ma Francesco S. Ma se sono io che dichiaro il mio cognome, che pericolo che potrai di dire il mio cognome? Cioè, lo trovo veramente incredibile. Nel momento in cui io ho sempre firmato su internet con nome e cognome, qualcuno della Vicca che risponde alla mia affermazione omette il mio cognome. Io, tra l'altro, sul discorso dei nomi e dei cognomi, sono sempre una storia delle persone. E il mio tentativo di annientare o di cancellare la storia della persona è sempre qualcosa di terrificante e che mi spaventa e mi preoccupa. Perché noi non possiamo pensare che le persone sono spendibili, sono utilizzabili, sono cancellabili, sono rimodellabili, perché ogni persona ha una propria esistenza, ha una propria storia, ha una propria dimensione. E non possiamo pretendere o pensare che queste persone possano essere cancellate dalla loro storia. Cioè, il loro nome, il loro cognome implica qualcosa. Poi uno può scegliersi degli appellativi, delle attribuzioni, però uno non può prescindere dalla propria storia. E questa volontà di cancellare qualsiasi radicamento, che sia anche ambientale, che sia storico, è terrificante, perché implica la volontà di creare il nulla, di cancellare tutto. Ma noi sappiamo che la storia non può essere cancellata, noi non possiamo, non sappiamo che le nostre radici non possono essere modificate e cancellate. Noi possiamo anche cambiare, possiamo anche scegliere di vivere in maniera diversa, però non possiamo cancellare il nostro passato. E questa volontà proprio della Vicca, quasi di un anonimato che è incredibile, significa quasi anche togliersi le proprie differenze.
C'è in stregoneria il concetto di cancellare il passato, cioè distruggere la propria storia personale, no? Ma non è questione di cancellarla anagraficamente, sì, o geograficamente, è girare lo sguardo, cioè da questo momento che io comincio il cammino di iniziazione, cioè comincio il cammino di stregoneria, affronto le cose con gli strumenti della stregoneria, per cui cambio completamente il mio atteggiamento delle cose ed è come se io rinascessi, cioè perché cambio il modo di vedere e di guardare le cose. Però non è che cancello quello che io sono, perché gli occhi con cui guardo sono quelli che ho costruito prima.
È chiaro, le tue esperienze non sono cancellate.
Esatto, capito? Perché i miei occhi si sono addestrati a guardare in quel modo. Dopo affronto le cose in maniera diversa, assumo altri strumenti, però il bagaglio con cui io li ho costruiti quegli strumenti mi viene da prima, per cui non cancello mai la storia, cioè cancello la storia perché cambio marcia, però in realtà non cancello niente.
Sì, beh, è frutto del tuo lavoro, della tua disciplina, della tua educazione, della tua cultura, della tua coltivazione, è frutto di una trasformazione alchemica, però la trasformazione alchemica parte sempre da un metallo che viene trasformato in qualcos'altro. Certo. E c'è sempre un collegamento, ma anche nella storia delle persone, le persone possono cambiare radicalmente se hanno la voglia, la volontà, la capacità, il desiderio di farlo, però logicamente non cancelleranno mai le esperienze che le hanno portate a quelle scelte.
Oh, ma anche noi ai dibattiti diciamo alle persone, vi diamo il potere.
Sì, no, ma infatti questa è una caratteristica. E soprattutto proprio quando tu chiedi poi alle persone anche di dirlo, ma soprattutto nell'ambito Vicca, fai le tue affermazioni pubbliche, c'è sempre proprio la volontà di non affrontare, soprattutto quando ti dimostri deciso nel chiedere le cose che siano trasparenti, che siano chiare, in cui se qualcun altro che possa anche inserirsi e discutere di questo, c'è sempre la fuga, c'è sempre proprio lo sparire, c'è sempre il ritirarsi, che veramente è assurdo.
Sai cosa ho l'impressione io, proprio anche per aver visto anche questo qualche pagina, perché il libro da Curro, no? Ma anche un'impressione che ho in generale, anche alcune notizie che mi sono arrivate dall'Inghilterra, no? Ci sia il tentativo anche di abbandonare il nome stesso della Vicca. Sì. Cioè, in pratica è stata un'esperienza che ha generato un presente, no? Cioè, che è stata importantissima per un sacco di persone, però le persone sono rese conto del poco. Sì. In fondo Gardner e Alexander e gli altri sono partiti quasi dal niente, diciamo, Leland, cioè, per cui c'era questo sentire, questo percepire, ma bisognava materializzarlo. Però è abbastanza poco questo. La ricerca di tutti questi anni, anche molte persone che hanno praticato, hanno arricchito enormemente, per cui in realtà penso che la Vicca stia facendo un grande lavoro in questo momento per scegliere, no, la propria strada. In realtà non l'ha scelta, e dall'Inghilterra viene fuori il discorso che si stanno trasformando tutti in pagani.
Sì.
E alcuni accettano invece il nome druidi, cioè le definizioni druidi più che viccane, però sembra che i viccani stiano trasformandosi, e probabilmente è il processo che li porterà a diventare pagani politeisti, cioè a scegliere alla fine, insomma, quello che è la strada.
Ma il problema più grosso è soprattutto in un'area come quella italiana, in cui esistono delle strutture che sono capaci di manipolare, di terrizzare, di indirizzare delle energie, perché devi considerare che il problema più grosso è che le persone che si avvicinano alla Vicca sono soprattutto persone molto molto giovani, cioè
sì,
ne hai anche, soprattutto parlo per l'Italia, sì, proprio per esperienza diretta, in cui sono, cioè, esistono ragazzi e ragazzine che sono proprio, hanno da molto giovane, in cui poi tra l'altro, e questo va anche a loro merito, però purtroppo hanno la sfortuna in cui non esistono delle strutture culturali o degli ambienti o qualcosa che gli permetta di trovare qualcosa che chi dichiara sia sincero. Cioè esiste sempre stato il tentativo da parte cattolica di creare un qualcosa di abbastanza tranquillo, innocuo, quasi un'azione cattolica di Cana, tanto
esatto.
Per dire.
Sì, cioè, sì, è vero.
E di conseguenza si cerca di indirizzare in questo senso e di creare proprio un ambiente del genere. E soprattutto proprio nel momento in cui il movimento, diciamo, anche pagano italiano non è fortissimo, sai, e non dispone dei mezzi, perché è fortissimo dal punto di vista così delle idee, delle capacità, ma non ha la disponibilità economica e soprattutto non ha la volontà della mercificazione e non ha la volontà dell'inganno che hanno i cattolici, che ha la Chiesa Cattolica o di chi serve la Chiesa Cattolica. C'è proprio il pericolo che decine, se non centinaia di persone, nel loro tentativo di apprendere qualcosa, facciano delle esperienze traumatiche. Ma delle esperienze traumatiche possono servire anche per uscire, che vengono indirizzate, che le loro energie vengono veramente consumate o sfruttate o usate in maniera negativa. Per questo anche noi su internet cerchiamo sempre lo scontro, ma non perché ci piaccia lo scontro o perché la nostra sia una volontà proprio di far sempre guerra, ma perché effettivamente esistono tutte quante delle realtà, soprattutto in ambito cattolico, che cercano di addomesticare questo. E poi ci sono sempre gli sfigati che pensano sempre di trarne un vantaggio personale.
No, ma in effetti la nostra azione ha cambiato parecchio quello che sono stati tutti i parametri all'interno di internet, perché vedo anche quello, i messaggi che manda Franco dalle altre liste, no? C'è una, al di là del messaggio in se stesso, no? Ma c'è una presa d'atto che esiste qualcosa di diverso, ma che si sta presentando in maniera reale, cioè non qualcosa di fittizio. Infatti quando qualcuno viene a discutere con noi lo sa che deve discutere, cioè deve avere consapevolezza di quello che va dicendo, perché sì, ci sono persone che sicuramente sanno molto più di noi e sono più abili di usarlo, ma noi abbiamo anche l'intento, cioè noi andiamo avanti a costruire la religione pagana politeista con i nostri mezzi, le nostre possibilità, le nostre mancanze, tutto quello che è, però andiamo per quella strada, per cui anche se qualcuno è molto più abile, infatti vedo un par di libri che ho qua che se la roba mettersi le mani nei cavei, quantità culturale che ci sono, però noi andiamo avanti, perché se una persona viene a presentare delle cose deve presentarle perché sono le sue cose, cioè deve mettere la sua anima, il suo cuore, le sue passioni. Se non ci mette la sua anima, il suo cuore, le sue passioni, già comincia già a puzzarsi che si sta prendendo il giro, insomma, già fin da subito questo.
Sì, no, ma infatti ad esempio io ho notato che per fortuna nell'ambito, ad esempio, Vicca sta venendo fuori, non è un cosiddetto ambito proprio pagano, e questi che si cominciano a dichiararsi pagani cominciano a comprendere che la realtà individuale non è una realtà che si realizza solo nello spirito o solo chissà quale paradiso, chissà quale ambito metafisico, ma che si realizza anche nella materia. Ho scoperto recentemente un piccolo gruppo pagano di Ferrara, una delle prime cose che hanno fatto nel loro sito è stato quello di mettere, ad esempio, la proposta di legge che il vecchio Parlamento aveva cercato di elaborare sul discorso delle minoranze religiose in Italia. Questo implica che c'è anche un'attenzione verso quello che è la realtà concreta, perché la volontà sempre quella della Vicca è quella di estraniarsi da ogni manifestazione. C'è un tentativo che è superficiale di ricollegarsi, però il ricollegamento con la realtà non va fatto con le mode, va fatto con la sostanza, perché non puoi correre dietro al singolo problema, devi sempre elaborare un metodo che ti permetta, quando ti trovi di fronte a un problema, di affrontarlo. Non puoi dire ci buttiamo a capofitto in una campagna, quando questa campagna è esaurita cosa fai? Cioè, hai vinto una campagna, sì, ma non avevi una strategia, non avevi una visione d'insieme, non avevi una visione complessiva, non avevi una visione generale del problema. L'hai affrontata perché ti piaceva, ma il motivo per cui ti piaceva non l'hai elaborato, non l'hai codificato, non l'hai estratto, non l'hai distillato. E non fare questo diventa sempre pericoloso.
Sì, diventa pericoloso anche perché non riconosci l'ambiente in cui vivi. Cioè, se io sono un pesce e mi interessa avere l'acqua pulita, se io respiro aria, ho interesse di avere aria pulita. Se io vivo in un sistema sociale, ho interesse ad avere un sistema sociale pulito. Se io vivo, cioè non è solo io che vivo nel mio paradiso, nel mio bunker o nascosto chissà dove, sono io che vivo nel mondo, per cui devo essere consapevole di quello che mi succede. Chiaro, no, non posso mica saper tutto, però avere almeno la passione, quella che i romani chiamavano la pietas, cioè l'attenzione per il mondo, cioè l'attenzione per quello che ci sta attorno, cosa può succedere se io faccio un'azione, cosa questa azione porta, se l'altro fa un'azione, cosa comporta quell'azione. Cioè questa attenzione per il mondo ci vuole, altrimenti perdiamo il nostro essere persone religiose. No, i romani erano persone religiose perché prima di tutto avevano Venere, il venerare, però perché avevano la pietas, cioè l'attenzione per il mondo. Infatti penso che il sistema di conquista che hanno fatto i romani nel corso dei secoli sia stata una cosa unica, non l'ha fatta nessuno, insomma, cioè quel tentativo di dire siamo tutti uguali, no? Sì, vabbè, te faccio pagare l'uguaglianza, perché però insomma quel tentativo di trasformare tutti i popoli in uguali a se stessi penso che non abbia fatto nessuna popolazione del mondo,
sì, insomma, cioè, soprattutto c'è la valenza giuridica del concetto del cittadino,
esatto,
cioè, in cui si riconoscevano sempre le differenze, soprattutto appunto quello che poteva anche distinguere una persona dall'altra, però all'interno di una struttura, diciamo, di diritto di uno Stato esisteva il discorso del cittadino. Ma difatti questo è un discorso importante, che anche la Vica dovesse affrontare il concetto, diciamo, del cittadino o dei diritti legali, che i diritti appunto delle persone non sono solo i diritti di pensare, di creare bacchette magiche o di usare l'atame. Questo può essere anche bello, però le persone non vivono perché hanno una bacchetta magica o perché hanno un coltello magico che si chiama atame, vivono anche perché tutta la loro società in cui la loro vita si sviluppa giorno per giorno gli permette di avere tutta una serie di informazioni che non esistono, cioè, perché guardate voi ad esempio, anche facciamo un esempio stupidissimo, parliamo di una scuola in cui viene nominato un cardinale, una specie di feudatario che controlla la scuola, cioè, questo è anche dal punto di vista culturale, può sembrare una cavolata, è veramente terrificante, in quanto si riconosce come vertice di un qualcosa una struttura religiosa, e questo rappresenta un valore simbolico e significativo e concreto pericoloso per l'immagine che si deve dare. Soprattutto implica la limitazione dei diritti, perché si passa da un concetto in cui le persone sono politicamente eleggibili o modificabili o inalterabili a un discorso di dinastia, di dominio, che è ben diverso, di potere che deriva da Dio.
Sì, nella Curò, no? Fra le altre, fra le cose positive, no? Che c'è in quel libro, c'è anche l'aspetto della condanna, diciamo così, è quello che Facondo la Curò americana, per cui vecchia religione o vicca, insomma, lei si dichiara sacerdotessa vicca, nel quale parla anche contro il discorso dell'ereditarietà del dono, cioè sai che i vicani c'erano anche mi sono una strega perché mia nonna era una strega, sì. E sono stesso, lei parla contro questo parlando di un vecchio racconto che c'è nel Graal, no, del re pescatore, in cui siccome il re pescatore ha avuto il dono, in realtà non si era sudato, cioè non era diventato per forza e volontà propria, per cui non sapeva neanche che cosa aveva in mano e lo ha praticamente buttato via. Per cui esiste questa consapevolezza, sì, no? Che se le cose non te le guadagni, cioè non te le sudi, non hai un percorso, un cammino da fare, a quelle cose non gli dai nessun valore. Per cui che è già una rivoluzione all'interno della vita, anche questo, cioè, in effetti c'è, cioè, tutta quella modificazione che è in corso, insomma, secondo me.
Che poi noi abbiamo anche degli esempi molto 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 stupidi anche su internet, delle polemiche assurde, perché qualcuno butta via qualcosa e metti qualcuno di noi lo raccoglie e lo riutilizza. Ma se tu butti via qualcosa, va bene, se a me piace, perché non lo posso raccogliere, non lo posso utilizzarlo, al limite farlo anche meglio di quello che tu l'hai fatto, insomma.
Nella prima conferenza che abbiamo tenuto, primissima, a Marghera, nel 96, nella conferenza abbiamo detto che io posso prendermi qualunque cosa tu butti via, perché proprio perché tu non la butti via, cioè non ti serve per i tuoi progetti, per i tuoi cammini, per le tue cose, e io la posso prendere e utilizzare. È come se le piante non dovessero utilizzare la cacca della vacca, cioè che senso ha che la vacca dica è roba mia, l'hai buttata là, esatto. Giustamente le piante assorbono quello che a loro servono e trasformano, cioè, questo fa parte di tutto il ciclo della natura, sì. tutto il ciclo della vita, non è che diciamo una roba così, e in effetti su internet qualcuno ha buttato via delle cose che non sapeva come usarle, quando qualcuno le ha raccolte
e le ho fatte anche meglio, perché in un certo senso sono state anche meglio come risultato,
sì, cazzo. Non riusciamo a capirlo questo, giuro.
Sì, infatti è una cosa incredibile, proprio perché, cioè, anche perché noi non pretendiamo mai di sottoporre le cose a dei lavaggi, ma se una persona non è capace o dice io non utilizzo più una cosa, non vedo perché noi non potremmo prenderla e utilizzarla per i nostri scopi.
Il problema è un altro, se Francesco, quando l'hanno buttato via non sapevano cosa farsene, dopo hanno pensato che forse potevano fare qualche soldino alla faccia di qualcuno a prendere in giro, e quando hanno visto che la cosa era utilizzata non potevano più utilizzarla loro, allora sono incazzati, perché giustamente volevo fare qualche business,
esatto, sì.
Quando loro vogliono fare il business, noi facciamo gratuitamente per passione e per piacere e per volontà, è chiaro che si incazzano.
Sì, beh, infatti possiamo anche fare dei riferimenti concreti. Questo problema riguarda la sigla Sacre Radici. Come sapete, Sacre Radici è stata un'associazione con cui sono stato sempre in ottimi contatti. A un certo punto, anche sul nostro disappunto, noi abbiamo insistito moltissimo con loro perché non smettessero l'attività.
Sì, cioè, è vero.
Abbiamo fatto di tutto per aiutarli, cioè, da tutti i punti di vista, perché potessero mantenere la loro attività. Non, tra l'altro, non chiedendo nessuna condizione, cioè non ponendo condizioni di nessun tipo.
Ci faceva comodo, la diversità a noi fa comodo. Per cui.
Cioè, noi, essendo politeisti, e più è molteplice la realtà, più è molteplice le manifestazioni di pensiero, più molteplici sono gli dèi. A noi ci va benissimo. E abbiamo fatto di tutto, li abbiamo aiutati in tutte le maniere possibili perché mantenessero la loro attività. A un certo punto, con nostro disaccordo, tenendo conto che poi, tra l'altro, io ero uno dei più vecchi iscritti a Sacre Radici, persone che fossero, cioè, che non potessi vantare di distingo e tuo senso, perché personalmente sono uno dei più vecchi. Tra l'altro, era iscritto anche all'istituto a Sacre Radici, hanno deciso di sciogliersi. Benissimo, sono sciolti nel settembre del 2000, perciò parecchio tempo fa. Nell'agosto del 2001, di fronte a una situazione particolare su internet, qualcuno ha pensato bene di utilizzare questa sigla per creare una mailing list. Ecco, io voglio ricordare un particolare. Sacre Radici, quando è esistita come associazione, al massimo del suo splendore è arrivato ad avere 50 iscritti. Benissimo, la mailing list Sacre Radici, che è nata nell'agosto del 2001, dichiarano tra l'altro di non avere nessun collegamento materiale o organizzativo o storico con la stazione Sacre Radici, ha raggiunto negli ultimi mesi anche 70 iscritti, il che a questo punto sono scatenate le guerre.
Cioè, sì, ma sì. A questo punto faceva gola la sigla, perché con la sigla, cioè, non quel contenuto, cioè, se uno ha un contenuto, una proposta, sì, religiosa, non ha problemi di sigla, capito? Comunque, questo per darvi un'idea,
esatto, facendo anche dei nomi concreti, insomma, sì, cioè, nel senso,
proprio per darvi un'idea che il paganesimo politeista come religione si sta costruendo, e queste contraddizioni che voi sentite qua, ma ne sentirete ancora di più, perché in effetti il lavoro si sta sempre più ampliando in moltissime direzioni, sono proprio il sintomo che si sta costruendo non solo a livello di pensiero, di quello che vi sto proponendo io, che resta comunque la cosa centrale e basilare di quello che è una religione, cioè il suo pensiero, i suoi idei, le sue relazioni, ma si sta sviluppando anche a livello di richiesta organizzativa, sì, cioè di presenza, e la presenza viene continuamente sollecitata dalle persone, per cui quello che sta avvenendo in realtà è effettivamente un botto, sì, un botto grosso, non è, cioè, si tratta di riuscire a ripresentare sulla scena del paese quello che è l'antico paganesimo. Quando voi sentivate qui i cattolici che rompevano le palle o rompevano le scatole in tutti gli ambiti,
esatto,
che noi abbiamo fatto, è solo perché ci sono arrivati un po' prima di molti radioascoltatori di quello che gli stavamo preparando, ma quello che loro pensano che noi gli prepariamo non è niente,
esatto,
rispetto a quello che sta per arrivare, perché quando ritornano gli dèi ritorna anche la libertà dell'uomo, ritorna l'uomo che dice al mondo io esisto, e guardate che non c'è niente di più difficile di tentare di costruire un gregge di gente che dice io esisto. Non esistono più gregi, dopo te lo conquisti da solo. Dopo arriva l'autorità del potere di essere, arriva l'autorità del lupo, il lupo che è il capo branco, nella misura in cui riesce a portare doni al branco, riesce a proteggerlo, riesce a condurlo meglio nella caccia, riesce a fare le sue cose. Questo non è mai avvenuto in questo paese ed è una rivoluzione di pensiero e di modi di essere che era 2000 anni che veniva aspettato da sto mondo. Cioè non è un giochetto quello che stiamo facendo, eh? Si fa, ma quello usa parolacce, sa, parla del macellaio di Sodoma e Gomorra, quelle parolacce. Non gliene è mai fregato niente ai cattolici delle parolacce, mai. Era l'ultima cosa che gli passava per la testa. Esatto. È la rinascita degli dèi di cui loro hanno terrore.
Sì, e comunque una cosa che è fondamentale e che è anche basilare e che per me è una caratteristica che noi tutti che partecipa a questo tentativo ha, è quella di concepire una cosa, cioè che col monoteismo non è possibile nessun compromesso. Esiste ogni tanto qualcuno che dice fa ma la figura di Cristo è una figura criminale in cui noi non possiamo prendere assolutamente niente, perché c'è qualcuno che ancora adesso tenta a dire sì la Chiesa ha sbagliato ma in fondo c'è qualcosa, no, assolutamente tutto il monoteismo ha sbagliato e non esiste nessuna figura generata dal monoteismo che abbia una valenza positiva, che abbia una valenza utilitaristica. Di conseguenza la cosa più fondamentale che è nel monoteismo della persona cristiana è l'immagine di Cristo. E l'immagine di Cristo, anche per tutte le analisi che Claudio ha fatto e che benissimo anche altri autori hanno fatto e hanno veramente dato la dimostrazione di questo, è una figura essenzialmente criminale, essenzialmente dannosa. E su questa figura noi non possiamo transigere, non possiamo accettare compromessi, non possiamo riconoscere le persone, ma io ci sono attaccato all'immagine di Cristo. No, l'immagine di Cristo è un'immagine totalmente negativa, priva di ogni valore, di ogni significato, solo con una valenza criminale. E di conseguenza da questo noi partiamo. Cioè, e su questo non è possibile trovare delle intese, trovare dei compromessi, trovare delle frasi che si possono accomodare.
Ti faccio, sono andato di là apposta. Per... Ce l'hai sto libro, Francesco?
Sì.
Allora non posso neanche regalartelo? Ce l'ho doppio. No, sono andato di là, prendo sto libro. Perché quello che diceva Francesco dell'attività criminale di cui ogni tanto si trova qualcosa, questo si chiama Miti e rituali in Grecia di Burkett. Nell'ulteriore sviluppo della civiltà greca l'aspetto eroico dovette a sua volta declinare per le paure dell'emergente individualismo. L'impresa realmente importante di Eracle fu quella in cui poté superare la vecchiaia e la morte. Le storie di animali si mutarono in sopravvivenze, uno scenario ornamentale. Sembra che Eleusi traesse profitto dalla tradizione di Eracle e del suo viaggio nell'Ade fino al VI secolo. Ed Eracle rimase il grande aiutante contro l'orrore della morte fino ai sarcofagi del tardo impero. È stata anche avanzata l'ipotesi, attenzione, che l'ultima parola di Gesù Cristo, secondo il Vangelo di San Giovanni, tetelestai, sia tratta da Ercole. Cioè, per farti dire che proprio non c'è niente, cioè, quando noi riprendiamo il paganesimo antico non resta più niente. Al limite potremmo usare anche delle tratte di misteri, di religioni misteriche, però del cristianesimo non resta, ma perché non c'è niente? Questo, cioè, quello che non riuscite a capire è che, come dicevamo anche nell'ultimo dibattito, Francesco, i cristiani non conoscono le loro Bibbie e i loro Vangeli. E quando li conoscono, quando ne citano delle cose, in realtà confondono Seneca, gli stoici, i neoplatonici, quello che era la passione della
fanno
vita.
Fanno un minestrone.
E fanno un minestrone e per giustificare qui Gesù di Nazareth. Esatto. Cioè praticamente fanno in culo Seneca per giustificare il loro Gesù. Fregano gente nobile come Plotino, come Proclo, come Porfirio, che erano dei personaggi nobili. Cioè, ma io, cazzo, con Plotino posso discutere di filosofia, ma gli faccio un mazzo, tanto gli faccio, ma discuto di filosofia.
Esatto.
Non dico sei un macellaio, sei un assassino, perché Plotino è una persona nobile, capisci? E loro usano questa nobiltà di Plotino, di Proclo, per giustificare l'orrore dei Vangeli, e non conoscono i loro Vangeli.
Sì, ma d'altronde noi lo torneremo sempre a ripetere. Il cristianesimo ha un sinonimo, o si può trovare un'uguaglianza. Il cristianesimo è miseria, ma ogni monoteismo è miseria, proprio perché è riduce tutto quanto ad uno. E questo è fondamentale nel comprenderlo. Ma non c'è nulla che possa avere una valenza positiva nel monoteismo, proprio perché il monoteismo è basato sulla negazione della centralità della nostra vita, cioè nel senso che pone tutto quanto quello che noi facciamo verso qualcosa di diverso, qualcosa di lontano, qualcosa di esterno a noi, e soprattutto la sua potenza è quella di dire rinuncia a te stesso per andare verso questa divinità, che poi non è una divinità, è una schifezza di qualcosa che è definita Gesù Cristo, ma questo noi non lo possiamo accettare, con questo non ci può essere nessun contatto, non ci può essere nessun compromesso, nessun dialogo. Se vuoi Claudio diamo il via.
Diamo via telefonate.
Sì.
049 700 700, 049 700 838. C'è un bel articolo, Francesco, se vuoi parlare di quello.
No, beh, era di questo articolo. No, ecco, questo articolo, due motivi. È uscito in tedesco, come sempre alcune opere da noi arrivano difficilmente. È un libro sulla storia della stregoneria. Sì.
Sì. Posso parlare in diretta?
Certo.
Certo, allora volevo dire un attimo. Ecco, va bene?
Sì, sì, perfetto. Sì.
Saluti a tutti.
Ciao.
Grazie.
Allora, si sarà emozionato, vabbè, può sempre chiamare. No, e torno sull'argomento. È uscito un testo appunto in lingua tedesca che parla della caccia alle streghe. Il testo, a mio avviso, non dice molto di nuovo, perché fa l'affermazione e dice che ci furono nella caccia alle streghe non solo caccia alle donne, ma anche caccia agli uomini. Beh, non è una novità, perché già Luciano Parinetto nella sua opera Erano donne le streghe dimostrava che la persecuzione cristiana verso le persone, ormai la percentuale era del 50%, sia tra gli uomini sia tra le donne, cioè le vittime erano divise quasi in maniera giusta, cioè 50%. Di conseguenza il fenomeno della stregoneria non era solo un fenomeno puramente legato alla donna, ma era qualcosa che raggruppava la società, ma d'altronde non poteva essere in maniera diversa, perché la stregoneria ha sempre avuto la caratteristica di appartenere alla vita, e siccome la vita è fatta da uomini e da donne, la loro presenza a parte potrebbero essere in alcune zone più donne o più uomini secondarie, e questo testo appunto sostiene questo. La cosa più preoccupante di questo testo è che si sta inserendo in tutta una serie di pubblicazioni fatte anche in Italia dalla PM, che è una casa editrice cattolica, tra cui hanno fatto il libro nero dell'Inquisizione. Cioè, astuti cattolici fanno il libro nero dell'Inquisizione, ma che bravi, lo riconoscono, perché fanno un tentativo minimalista. Pensate che in questo libro fatto dai cattolici l'affermazione dicono che l'Inquisizione ha ucciso 70.000 persone in tutta la sua storia, quando noi sappiamo che come minimo sono decine di milioni. Gli europei, parliamo di europei, perché se andiamo a cominciare a parlare dell'Africa o delle Americhe, se veramente le cifre sono terrificanti. Ma soltanto rimanendosi nell'Europa, in cui l'Inquisizione ha avuto la maggiore opera di azione criminale, è stata proprio quella di uccidere decine di milioni di persone. Benissimo, anche questo libro rientra nell'appoggio, soprattutto legato anche a questi tentativi cattolici, di sminuire il numero delle vittime. E questo è un comportamento abbastanza significativo, è abbastanza chiaro per la volontà che di fronte a un'opera che loro hanno fatto di distruzione della documentazione, perché vorrei ricordarvi che la documentazione sulla specie di stregoneria è la documentazione dei processi civili. Quella religiosa, già nell'Ottocento i domenicani sono impegnati, sono dati cura di farla sparire o di bruciarla. Di conseguenza hanno eliminato le prove e cercano anche di cancellare la storia, e soprattutto vogliono essere loro i facitori di storia, cioè nel senso di dire sì, non possono essere le vittime o chi ha subito a dire sì, noi abbiamo subito.
Io ho comprato il Tesla, quello per l'anticaricare.
No, devi chiamare. Ecco, di conseguenza è il loro tentativo appunto chiaro di essere loro come sempre a stabilire quello che gli altri hanno subito o quelli che ti hanno sopportato. È sempre il tentativo loro, che hanno sempre fatto con tutte le culture, quello di cancellare le culture e poi essere loro a parlare di queste culture, a essere loro che vanno a fare le affermazioni di cosa queste culture pensavano o di cosa era la loro visione del mondo. E questo è un tentativo abbastanza pericoloso, appunto io l'ho voluto appunto ricordare proprio perché questo libro, che ha avuto una recensione anche in lingua italiana, la recensione crea il collegamento con questo testo in cui si dice se l'Inquisizione in fondo era bonaria, e questo comunque è sempre pericoloso, e questo dimostra anche come, come sempre, ogni monoteismo tende sempre a nascondere i suoi misfatti, e poi logicamente questo qua è sempre pericoloso, perché una volta che si nascondono i misfatti non si è più responsabili, si possono ripetere perché erano pochi. Io poi vorrei proseguire su un altro discorso in che ultimamente, su un tema un po' di attualità, che può dare anche una dimostrazione un po' di come sono impostate le cose. Noi abbiamo avuto il caso dei sacerdoti di Treviso arrestati perché hanno derubato, o hanno circonvenzione incapace, come si dice, un vecchietto di soldi vantando dei crediti con lo Spirito Santo. È venuto fuori ultimamente tutta una serie di campagne dicendo che appunto ci sono immagini televisive che imbrogliano, che raccontano falsità, che portano via soldi. Ma io vorrei ricordare un piccolo fatto che è successo nel 17 dicembre a Milano. Allora, 15.000 il Pallavolbis per la veggente di Mediugore, in bus da tutta Italia a pregare per la pace. La veggente: ho visto la Madonna, vi benedice. Bene, se, e questo io sono d'accordo, i maghi televisivi sono dei maghi che truffano, che ingannano, che raccontano storie, benissimo, possono essere smascherati, possono benissimo essere condannati, possono essere perseguiti, non hanno il credito che hanno questi veggenti. Questa veggente arriva al Pallavolbis, porta 15.000 persone e all'improvviso gli appare la Madonna e dice: sì, vedo la Madonna e vi benedice. Io vorrei sapere gli incassi di questo spettacolo circense che è stato fatto proprio nel periodo di dicembre, appunto a Milano. Ma questi veggenti sono veggenti che non stanno fermi, sono veggenti che, come i carrozzoni dei circhi, viaggiano per tutta Europa, raccolgono finanziamenti. Se i maghi televisivi sono degli imbroglioni, questi cosa sono nella sostanza? Cosa sono nei fatti?
Ma ho già detto che l'altra volta, no? I maghi televisivi possono essere perché ci sono i parroci.
Sì?
Cioè, il primo imbroglio è che esiste il macellaio di Sodoma e Gomorra, il Dio padrone. Questo è il primo imbroglio, la prima truffa. Tutto il resto è conseguenziale. Cioè, quando tu sottometti a questo imbroglio, chiaramente passano tutti gli imbrogli.
Sì, ma io vorrei ricordare, c'è stato non facciamo il nome, un sottosegretario attualmente in gola del governo che ha detto: fa, ma è possibile che se uno dà 200 milioni a un psicanalista, il psicanalista viene condannato per plagio, e se gli dà il prete tutto
bene,
è perfetto?
Ma sono in diretta o in privato?
Sì, sì, in diretta.
Ti mi ha messo a nudo.
Ti messo a nudo? No, dai.
Com'è? Ti sei tu messo a posto? Ma sei andato a casa?
No, sto riflettendo ardentemente. Devo dare una risposta a una persona, ma
devo ancora dargliela?
Sì, devo ancora dargliela perché, cioè, ci sto pensando, diciamo, non ho fretta d'altronde.
Ho capito. Prima. Ma niente, ha tu visto che ho cosa che ho buttato in lista a mio dì?
Quando? Oggi? No, io a mezzogiorno ero già quasi in viaggio. Cioè, stavo preparando bagagli.
Ah, ciao Francesco!
Ciao! Ciao, ciao!
Stasera lo apro.
Perché, beh, non te lo dice, se no te ti incazza come una belva adesso.
Dicelo stesso.
Dobbiamo buttare fuori, buttare dentro un allegato tratto dal nuovo. In Messico, una chiesa protestante gli ha deciso che sta domenica, gli ciappa libri, videocassette, gadget di Harry Potter e gli mette a rogo perché insulta Dio.
Marco, io non mi incazzo, cioè, davanti a roba del genere posso dire porre deficienti, cosa ha avuto che dica a sto punto? Spero che almeno li paghino, così ci sarà un introito. Sì.
Beh, sei presente, già io avevo mandato i mini liste il teorema del satanista, dell'esorcista morto, che diceva appunto che era un'opera così demoniaca Harry Potter.
Sì, sì, sì. Ma comunque, vabbè, Marco, bello.
No.
È una notizia bella, sì. Pensa quanto a loro gli brucia.
No, ma quanto che mi brucia, quanto che ti può bruciare te, invece?
Lo so, succederà, sì, ma succederà. Quando succederà sarà troppo tardi.
Quando che succederà venirò a torte per far carbone?
Sì, bravo. Bravo, Marco. Dai.
Oh, che ti conto una che fa ridere.
Dimmi.
l'era, l'altro dico un amico, ma l'ho anche buttato in lista, te lo vedrà. Che e mi dice, sì, la classica frase, mica credi in Gesù ma non nei preti. E era che ho portato il famoso capitolo 19 di Luca, che dice di copar qui che non scende notte.
Sì.
E lui la ciappà e l'è andata là un amico, un teologo, laureato in teologia.
Sì.
E ora il gaita che quel non è un principio morale da far.
No?
È un'indicazione per la fine dei tempi, cosa che succederà.
Ah sì, certo.
Per me numero uno.
Per me no.
Salute.
Grazie Marco.
Sei pronto al spazio per Carbonea ora?
Sì, certo. Ciao, auguri. Ciao. No, ma è vero. Cioè, davanti a quella frase bisogna, cioè, è talmente quella frase micidiale, capito? Però ci si dimentica sempre che la Chiesa Cattolica si identifica con Gesù, per cui può ammazzare la gente. E la gente così. Va bene, dai, pronto? Ciao Alessandro, breve, ok.
Ciao, sono breve.
Ciao.
Voglio dire che la cristianità, la vera filosofia, tanto la cattolica come il resto, perché se questa cristianità la loro scopo economico di profitto e di assassinare i poveretti, perché bisogno di poveretti e si salva da sui quando chi la paga i signori, e quando che non si può andare fuori i passa da matti, chi si anima più di che altri, non so come mai che non si possa fare diventare una filosofia. Mi si sta buono dimostrare filosoficamente tutti i tratti del Vangelo che ho sentito fin adesso. Io ho sentito tanti Vangeli, tante storie, ma io elencare come formazione filosofica, roba filosofica, non è una filosofia, non è mia una ispirazione da Dio. Dice che è Dio l'unico del Signore, dice che è Dio che non capisce, ma in realtà Dio è un qualcosa di impalpabile, che fa parte dell'intelligenza, della scienza, della capacità di migliorare questo mondo, di migliorare la vita sociale, no? Che si va a un senso unico, come che fa i cristiani o come che fa i musulmani, che uno tira per la parte, che altro tira per l'altra e si spartisce il mondo. In realtà bisogna che sia, adesso che bisogna di Milovic, adesso, perché Milovic che va a indovinare, è il sistema greco. Adesso che ha bisogno di Milovic, perché sennò non mi è buono fare a giustificare la Pakistan.
Va bene, dai.
E dici che va bene.
Ok.
Beh, ciao.
Ciao. Pronto?
Ciao, mi faccio gli auguri di buon anno.
Grazie.
Una domanda volevo fare. Il discorso di Gesù, ammesso che sia esistito?
Non ammesso che sia esistito.
Sì, no, Dio, sì, ammesso che sia o ammesso che...
Sì, non ti puoi chiedere mica di ammettere una roba del genere.
No, no,
sì,
sì che mi sono abituato a lottare contro delle cose,
certo,
che so che esistono, perché se so già che esistono non metto niente, personalmente. No, ma ammettendo nell'ipotesi che sia esistito, noi altri attraverso le letture interessate, su questo sono pienamente d'accordo, dei Vangeli, lesemo un aspetto dei motivi della sua morte. Mi interessa di sapere il parere vostro sui motivi per cui Yoga attacca sulla sua croce, ammesso che sia esistito.
Ivan, te lo dico subito, nel Vangelo di Marco è già arrestato con un ragazzino nudo.
Come, scusa,
era un pedofilo.
Nel Vangelo di Marco è stato arrestato con un ragazzino nudo.
Era un pedofilo.
Per cui potrebbero anche, visto che vogliamo giocare di fantasia, averlo attaccato via perché era un pederasta.
Non ho capito. Perché in quel tempo i pederasti si
non lo so, via. Ma no, dai, stavo. Sai, essendo in Palestina, siccome era un gravissimo reato, rispetto agli ebrei sì.
Esatto.
Gli ebrei sì, non a Roma. Sì. Non a Roma. Neanche in Grecia, ma più ebrei sì.
No,
sì, stiamo giocando di fantasia qua.
No, mi incuriosiva perché, voglio dire, essendo i romani.
Comunque, tieni presente questa è un'altra cosa, Ivan. Dire davanti ai gran sacerdoti mi son il figlio del Dio che dite sì sacerdote, vuol dire che a sta gente mettiva in genocchio davanti a me?
Sì, dice come andare da un giudice,
cioè, veramente, cioè, a quel punto sì che può essere bestemmia, cioè quella sì effettivamente è la bestemmia in senso classico.
Sì, no, mega sempre incuriosito questo, perché cioè, in un certo senso assomiglio alle vostre filosofie in alcuni punti, perché cerco sempre di fare, certo, il maggior numero di ipotesi possibili, certo, no? E proprio per allargare questo discorso qua. Vi saluto e vi auguro un buon
anno. Ciao e buonanotte. Ciao,
e naturalmente buon anno a tutti quanti, anche se noi siamo un po' rozzi da sto punto di vista. No. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono Teresa, moglie di Don Ugino.
Dimmi, come stai?
Fate tanti auguri a te.
Grazie.
Francesco.
Ciao, grazie.
De tutto quello che desiderei. Va bene?
Grazie Teresa.
Ti saluto.
Grazie infinite. Ciao,
ciao, ciao.
Ciao.
E la nostra ascoltatrice si è sorretto molto. Pronto?
Marco. Sì, dimmi.
E ciao anche a Francesco.
Ciao.
Niente, sto leggendo un libro, no, che parla della persecuzione che hanno fatto i cristiani contro l'eresia valdese del 1500 e qualcosa, no? Credo che si trovi nel sud della Francia, questi paesi, queste città.
Sì, nord del Piemonte, sì.
Ecco, anche del Piemonte mi sembra hanno interessato. Comunque qua si parla... Questo libro mi piacerebbe sapere perché descrive delle cose che sono terribili, no? Per quanto riguarda proprio la descrizione minuta dei massacri che facevano le truppe delle... Allora, dice qua, per esempio, la mattina del 20 aprile gli abitanti di Cabrières lasciarono entrare nella loro città gli eserciti di Paolo III e di Francesco I. Paolo III, vi ricordo, è il Papa, no? Francesco I credo che sia re di Francia di quel tempo. Qua parla poi del barone d'Opere, che era un po' il capitano di questo esercito, che sono entrati addirittura in una chiesa e prima si sono fatti praticamente trasportare all'interno della città dagli abitanti, promettendo loro che erano tutti valdesi, che non gli sarebbe stato fatto niente. Poi invece, una volta che sono stati dentro la città, hanno massacrato tutti e addirittura qua racconta il massacro che hanno fatto quando sono arrivati davanti al portone della chiesa che era chiuso e i soldati hanno voluto entrare e c'erano circa un centinaio, forse più anche, di donne e bambini e là sono entrati credo una trentina di soldati, hanno chiuso i portoni e hanno massacrato le donne con le mazze, quelle puntite come le vacche qua dice, no?
Sì, comunque guarda che Marco, i catari erano presenti anche in Italia, anche nel Veneto, cioè, sono stati impulsati anche qua in Italia, anche nel Veneto.
Ma hanno subito massacri di questo tipo qua.
Ma guarda che esempio, a Pescara del Garda c'era una comunità catara.
Perché addirittura i bambini li rincorrevano e li prendevano su per le vetrate della chiesa. E li massacravano proprio.
Era talmente tanto il sangue che hanno fatto i crociati a Gerusalemme, di donne, bambini, tutto quello a cui avevano promessi, salvacondotti, eccetera, che il sangue arrivava fino al ginocchio.
Ecco, ti dico solo, guarda, ti leggo due righe perché c'è anche il vescovo in quel momento, mentre stanno massacrando tutti, addirittura dice: terminata l'ispezione, il barone d'Oped tornò sul sagrato della chiesa, fece cenno ai soldati di avvicinarsi e disse loro sottovoce: niente deve sopravvivere, nemmeno le mosche e i ragni. So che per voi sarà dura, ma ne va della salvezza di tutti. Se non la finiamo una volta per tutte, l'eresia rimetterà radici domani e assai più tenaci. Bisogna dunque strappare tutto, estirpare tutto e purificare tutto. Quando uscirete dal tempio, non dovrà più esserci il minimo soffio di vita, altrimenti, e questo è quello che fa più impressione, altrimenti l'Onnipotente ce ne vorrà per sempre. Andate e uccidetemi tutto.
Prendete quelli che non hanno voluto mettersi in ginocchio davanti a me e sgozzateli in mia presenza. Questo è il Gesù di Nazareth. E hanno praticato esattamente gli insegnamenti del Gesù di Nazareth.
Il vescovo risponde, qua te leggo questa, dopo basta. Ben detto, esclamò e opinò il vescovo di Cavaillon, che era il vescovo della città, di un'altra città dove hanno fatto la stessa cosa, insomma. Vabbè.
Vabbè.
Buon Natale.
Ciao. Grazie, buon anno. Ciao, ciao.
Noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Straordinaria Paganesimo con questo.
Ecco, io ricordo una piccola citazione.
Non prendiamo più telefonate, grazie.
Appunto, visto che si parla di argomento cristiano. Noi pure abbiamo scoperto un autore che si chiama Giorgio Quartaro, nel 34 scriveva, sia o non sia morto realmente in croce Gesù Cristo, sia o non sia mai esistito, come personaggio storico in entrambi i casi, realtà o finzione, storia o mito, si deve giudicare il Messia nella pittura che lui, che di lui fanno le favole dei quattro Evangeli e negli atti dei seguaci di quella pittura, in mancanza di fonti di più serie. Ne risulta, solo che si leggono i Vangeli, una tale figura di criminale in Gesù da rendere più che legittimo, se fosse esistito, il patibolo romano asserito dal Nuovo Testamento medesimo. Quartara nel 34 diceva appunto: Gesù Cristo, leggendo i Vangeli, è solo una figura criminale. Se fosse esistita, meritava il patibolo solo per quello che ha affermato.
Bene, e con questo chiudiamo la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ci ritroviamo alle ore 19. Non farò la teoria della filosofia aperta, me la prendo più comoda e vi leggerò un'intervista che ho rilasciato e che, siccome qualcuno probabilmente cercava donne nude e roba del genere, o sangue, stupri, sacrifici umani, e che più che ne ha più che sacrifici di bestie, si fanno bestie umane eccetera, ha pensato che nella sua rivista non ci stava bene, allora ve la leggerò per radio stasera e magari mezza e mezza la prossima volta.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a risentirci.